Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Bonanza, te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo.
Ma non so perché.
Ma cosa c'entra? Non c'entra
ma nulla, ma sai che a Babilonia ogni tanto capitano
sì,
queste cose.
Sì, perché siamo appunto promiscui.
Sì, e lo siamo in modo fertile però, infatti, cerchiamo di esserlo. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, siamo promiscui e proprio per questo in questo tavolo non siamo soli.
Non siamo soli ed è una grande fortuna per il nostro pubblico. Sai che noi abbiamo anche il privilegio di stipendiare Drupi, che si occupa di scegliere per noi degli stacchetti, così delle introduzioni.
Che ci introducono gli ospiti.
Sì, non sempre benissimo, ma vediamo oggi come va.
Emiliano se fue con la luna, porque era una, en esa noche de pena, no había ninguna, no había ninguna. Emiliano llegó a su rancho, abrió las puertas de par en par, pero la lunita buena, por más que quiso, no pudo entrar. Por eso Emiliano allá en la laguna hizo su hogar.
Dunque, mi dice tra l'altro Drupi che sì. Maria Sabina ha voluto inviarci proprio dal Messico questo brano che ha scritto appositamente per introdurre sì. il nostro ospite di oggi.
Sì, no. E poi ti svegli tutto sudato,
no,
diciamo.
È vero,
sì, vabbè.
Maria Sabina
vabbè.
Per introdurre Emiliano D'Auria che è qui con noi. Buongiorno Emiliano.
Wow, buongiorno, che
non
che
te
amore.
L'aspettavi.
No,
no,
sì,
sei basito e attonito.
Assolutamente.
Giustamente.
Sì.
È solo l'inizio, pensa.
Pensa un po'. Pensa.
Anche un po' sudato, guarda.
Vedi. Pianista.
Beh, pianista, esatto, con tra l'altro un album fresco, che è il tuo secondo solista?
È il terzo. Con questa formazione a mio nome, diciamo, con l'Emiliano D'Auria. E se non ho fatti in precedenza altri tre con un'altra formazione dello Iano.
Non sei solo in questo disco, ci sono ospiti anche internazionali, anzi soprattutto internazionali.
Sì, sì, è un album a stelle e strisce, diciamo così, perché i quattro musicisti, oltre a me che hanno partecipato, sono tutti insomma dell'area americana, fra New York e il Texas. Nel caso
e là l'hai registrato?
L'ho registrato al Bunker Studio di Brooklyn, quindi uno studio anche storico. Per...
Ma che effetto fa fare jazz e poi uscire e trovarti a Brooklyn?
Non è male.
Un effetto bellissimo, straniante una volta che magari si torna un po' indietro e soprattutto bello, emozionante, insomma, ecco, per me è stato una sorta di sogno. Diciamo, insomma, il concept un po' di questo album è lo spostamento, ecco, l'inatteso, il brivido di andare incontro a qualcosa di non sicuramente che puoi trovare dietro casa. Quindi tutti i titoli fanno riferimento a quel periodo, insomma, la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, in cui milioni di europei si sono appunto trasferiti in America cercando appunto il nuovo mondo.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Sì, probabilmente anche Emiliano ha il suo blues da piangere, no? Immagino faccia parte dei tuoi orizzonti creativi. Una forma che noi però andiamo a cercare tra le pieghe anche inaspettate del...
Sì, qui ci siamo proprio sbizzarriti perché i riferimenti sono molteplici. Abbiamo detto il blues, viene citato il rebetico,
sì.
Però è un musicista argentino.
Sì, quindi siamo...
Delirio.
Abbastanza,
sì.
La bussola si sposta in modo impazzito. Musicista argentino con alle spalle numerosi progetti e collaborazioni, tra gli altri anche con il cantautore brasiliano Milton Nascimento. È uno a cui piace davvero sposarsi a fattori creativi diversi. Anche al nostro, dico nostro, ma vostro,
Vinicio Capossela.
Non Non a caso il disco Oasis del 2020 ricerca un confronto e un intreccio fra le tradizioni del tango e appunto del rebetico, ovvero la musica popolare urbana greca. Tra l'altro lo stesso Vinicio Capossela proprio è ospite
in questo brano.
Non in questo. Questo è il blues rebetico de Siete Vidas.
Fui un virus, después en carne en ancla, luego en lobo marino, más tarde fui el payaso encargado de un faro, encargado de un faro. Desperté una mañana transformado en un enorme insecto y fui a buscar el puñal para matar a Cristo. Está escondido sabiamente dentro del viejo aljibe. Sin amores ni huidas, me llaman el siete vidas, sin amores ni huidas, y lo recuerdo todo, desde el Génesis hasta el lodo, aunque mal me pese, soy un ente con grilletes y pago mi culpa en este envase hasta que el tiempo se acuerde de mí. Pago mi culpa en este envase hasta que el tiempo se acuerde de mí. Y pago mi culpa en este envase hasta que el tiempo se acuerde de mí. Hasta que el tiempo se acuerde de mí. Hasta que el tiempo se acuerde de mí.
El blues rebitico de Siete Vidas, Daniel Melingo, beh, non proprio un blues canonico.
No, diciamo. C'era anche un po' di dub, di echi e riverberi che ricordavano quel genere musicale, però insomma una bellissima cavalcata anche questa.
Oibò.
Oibò, il salto nel buio, Sergio, cos'è?
Dove siamo finiti?
Beh, dove siamo finiti?
Emiliano Dauri è un jazzista, quindi penserà subito ad un blindfold test. E noi subito gli diciamo che non è così, non è questo che vogliamo.
Ma stai accorto lo stesso?
Sì, sì, perché comunque non annunceremo quanto stiamo per ascoltare, proprio per avere la certezza che tu ci possa dare la tua impressione così vergine, diciamo, di ascolto, quello che ti suscita l'ascolto di questo brano che abbiamo scelto per te.
Thank you.
Allora, Emiliano,
che ci dici?
Un riferimento lo vedo, insomma, siamo prima, penso proprio che il jazz, insomma, si manifestasse, quindi lo posso associare anche all'idea dell'album un po', di questo fine 800, 900, di questa Europa che si affaccia nel nuovo mondo. Quindi io ho un brano nell'album che si chiama appunto Third Class, terza classe. Parla appunto di come viaggiavano i poveri uomini che certo. Venivano appunto dall'Europa, e mi immagino appunto un pianoforte sgangherato che era in queste stive dove erano tutti un po' ammucchiati e si prendevano un po' di godimento ascoltando magari qualcuno che dalla musica classica iniziava ad avvicinarsi al nuovo mondo, perché insomma
oltretutto non era accordatissimo.
Sì,
No.
Quindi la sensazione, le vibrazioni che mi ha dato sono queste.
Era un pochino, diciamo, un piccolo agguato, ma anche perché è depistante dal punto di vista geografico questo ascolto, nel senso che arriva da una musicista del 1923, però la matrice a cui si riferisce è quella della sua terra, cioè l'Etiopia. Lei si chiama Imoi Tsege Marian Gebru. Ed è a un certo punto, dopo una serie veramente di itinerari biografici piuttosto avventurosi, è stata anche portata alla Sinara in Sardegna con tutta la famiglia incarcerata lì, perché nel frattempo erano arrivati i fascisti.
Di altro che
in
terza
Etiopia.
Classe.
Esatto.
Peggio.
Poi appunto è tornata in Etiopia, ma allo stesso tempo ha seguito anche una specie di ispirazione mistica e si è fatta suora. In realtà queste registrazioni arrivano dagli anni 60-70, però ecco, questo sapore atavico che tu hai riscontrato arriva dal fatto che lei appunto metteva poi comunque nella sua musica anche la matrice etiopica, sostanzialmente c'erano
questa
queste
ripetizione,
scale.
Le scale, sì, ma anche la ripetizione.
La ripetizione senza, diciamo, tentennamenti,
sì,
anche
sì.
A costo di sembrare a noi un po' no, iterativo, un po' troppo iterativo, e però fa parte proprio dei dettami di quella musica.
Vabbè, era anche ipnotica, funzionava bene.
Adesso però tocca a te mettere
certo,
in gioco.
Emiliano D'Auria è il suo disco che ci ha portato. Quindi regali sonori che ha scelto per noi. Cosa hai scelto in particolare?
Il primo brano che vorrei ascoltare, se poi mi date anche l'occasione di ascoltarne, di poterne farne ascoltare altri,
certo.
Sarò contento. È Temporarily Detained. Quindi ecco il titolo sempre che si rifà a questo concetto, insomma, del viaggio, perché effettivamente queste persone venivano temporalmente detenute all'interno di Ellis Island. Però diciamo tenute benissimo, perché riuscivano a mangiare benissimo, avevano un servizio veramente fatto ad hoc da professionisti, quindi non venivano, insomma, diciamo così, tenuti così male.
Sì, e non dimentichiamo che arrivavano da invece situazioni spesso che aveva proprio costrette a partire, in cui magari, non so, stavano in una grotta a Matera, perché all'epoca quando partivano a Matera ad esempio c'erano i sassi, sì, non altro,
senza condizioni igieniche, quindi diciamo era un periodo in cui era più insomma l'aspettativa, l'attesa, ma non vivevano male, insomma, ecco, stavano bene, avevano delle buone situazioni dove alloggiare, quindi da quel
sentiamolo
punto di vista.
Poi ricorderemo anche
la formazione, certo. Una bella tensione espressiva per questo primo esempio dall'album pubblicato di recente da Via Veneto Jazz a nome di Emiliano Dauria, meglio lui a capo di un quintetto davvero ben assortito, no? Con Philip Dizak e Dinah Stephens rispettivamente tromba e sax tenore, poi Emiliano Dauria naturalmente nostro ospite al pianoforte, Rick Rosato al contrabbasso e Kweku Sambri alla batteria. Non abbandonate le vostre abitazioni, non succede nulla.
No, infatti, state tranquilli. Sì. Ma cosa gli hanno fatto?
Non lo so.
Mike Patton.
Mike Patton, quando gli parte l'embolo, fa così.
Siamo rimasti negli Stati Uniti, peraltro.
Sì, con un gruppo Fantomas che fa riferimento ad un supercriminale dei fumetti, ti ricordi, no? Un personaggio
esatto.
Piuttosto inquietante.
Sì. Molto vintage, ma comunque è rimasto nella memoria forse anche dei più giovani.
Qui da un album del
1999.
Ma dimmi tesorino, cosa c'è?
Diciamo che Fantomas non è un personaggio adatto a far addormentare in modo quieto i bambini. Noi invece in questa rubrica cerchiamo proprio musica musica bambina in qualche modo, firmata in questo caso da Jacques Offenbach. Ah. Il topo di campagna e il topo di città, ti dice qualcosa?
Sì, è nell'immaginario di tutti, le rats de ville, le rats de champs.
Ah, che bravo, sì, beh, è una favola di La Fontaine, in effetti. Circa 150 anni dopo la scrittura della favola è arrivata la musica di Jacques Offenbach, che ha scelto alcune delle poesie di La Fontaine per musicarle, come sentiremo, anche piuttosto bene. In questo caso, appunto, il topo di campagna e il topo di città, con l'orchestra dell'opera di Rouen, diretta da Jean-Pierre Heck, sentiamo un po' con la voce di Karine Desey, tra l'altro. Topo campagnol venne invitato con molta civiltà a un pranzo di beccacce allo stufato da un topo di città.
Si apre tutto. Può succedere un mondo. Qualsiasi cosa, in anche bellina, orge, tutto.
Fermati lì però, in questo momento. Jacques Offenbach l'ha musicato da par suo con la voce, in questo caso, del mezzosoprano Karine Desey. Perché?
Qui ci sono dei bonzi, evidentemente.
Sì, succedono cose, scusa Emiliano, scusa. Adesso vediamo di chiarire, perché poi spesso arrivano... Ma cosa? No,
di solito arriva anche la telefonata dopo questi rumorini.
Sì, noi dovremmo essere una trasmissione seria, invece succede che poi...
Giusto appunto.
Vediamo. Pronto?
Io credo che l'improvvisazione, improvvisare e comporre siano due cose completamente diverse, cioè non è, diciamo che è un costume degli ultimi anni quello di che un musicista di jazz sia anche un compositore, perché in realtà poi sono due cose completamente diverse. L'improvvisazione è una composizione estemporanea, mentre invece dietro una composizione vera e propria c'è un pensiero, c'è una meditazione.
Ecco, Danilo Rea. L'ho riconosciuto subito, sì. Beh, penso anche Emiliano, ma è lui. Non l'avevamo chiamato.
No, forse è ancora lì comunque.
Però
Danilo,
ci parla
maestro.
Di improvvisazione, di composizione, sentiamolo.
Però insomma è anche un modo per conoscersi, nel senso che poi dal modo in cui un jazzista compone si vede un po' il taglio che dà alla sua musica, insomma, sì. Serve anche per conoscere se stessi, in effetti, comporre.
Beh sì, sono d'accordo Danilo, però non può, ma ci lascia così.
È arrivato. Vabbè, almeno saluta Emiliano, insomma.
Nemmeno,
tu lo conosci Danilo?
Sì, certo.
Beh, che ne pensi?
Ha intavolato questa...
Ma
sono d'accordo soprattutto sul fatto che dalla composizione riusciamo noi a conoscerci un po' meglio. Per me è sempre un momento molto introspettivo, ecco, l'atto compositivo in sé per sé, ecco, non è una cosa che insomma difficile anche da spiegare tecnicamente, soprattutto a chi magari ti è vicino intorno, perché devi per forza andare in una dimensione altra, no? Altrimenti sì. Sarebbe un esercizio matematico, ma sì. Così non è.
Io non sono mai stato un musicista jazz, ma lo sono diventato grazie alle mie composizioni. Non sono interessato all'improvvisazione. E cos'è la musica jazz senza improvvisazione? Queste sono parole di Nikolaj Kapustin.
Che però non risolve il quesito, nel senso, quindi come ha fatto?
Qui è tutto scritto.
Ah, ok. E però vuol sembrare...
Vorrebbe, era il preludio numero 20 in fa minore dai suoi 24 preludi e fuga, quindi dall'opera 82 di Nikolaj Kapustin. E Emiliano, che ne dici? Lo conosci?
Sì, non in maniera così approfondita, probabilmente non l'avrei riconosciuto onestamente. Però ecco, si capisce insomma che un artista viene da quel mondo lì e si spinge oltre.
Però scrive tutto e riesce. Ricordo un'intervista di Marc-André Hamelin, grande concertista classico, che diceva: sono felice di poter suonare del jazz, io non sono capace di farlo, ma grazie a Kapustin e alle sue composizioni.
Però è uno strano mimetismo, diciamo, sì. Perché effettivamente è come un po' buggerare l'atto, no? Nel senso che appunto sì. L'improvvisazione deve essere tale, altrimenti non vale più, cioè usi dei codici che lo fanno sembrare, no? Però
ora non vorrei che Danilo Rea ci richiamasse.
No, infatti, basta così.
Guarda, perché vogliamo tornare alla musica di Emiliano Dauria.
E per quanto riguarda il suo percorso e anche il suo background, ti segnalo, caro Sergio, che lui è originario di Ascoli Piceno ed è il direttore artistico del Festival Jazz Up, nonché anche il direttore del Cotton Jazz Club. Quindi praticamente ad Ascoli Piceno il jazz è Emiliano Dauria, è lui, diciamo, che muove tutti i tasselli. Credo che sia... perché poi lavorare in provincia sappiamo che accende sempre delle micce anche pericolose, nessuno è mai contento, eccetera. Però è anche una mission, nel senso che tu porti là delle cose che altrimenti non arriverebbero.
Laicamente posso dire che ogni volta che facciamo un concerto avviene un piccolo miracolo. Devo dire che la nostra terra da questo punto di vista è veramente un'isola felice, perché sia all'interno del club che... per tutte le manifestazioni estive a pagamento e altre gratuite, a ingresso gratuito, abbiamo veramente un grosso afflusso di persone. Per questo devo ringraziare mio padre e quell'orda di sfrenati amici che negli anni hanno messo sul Cotton Club, perché quest'anno abbiamo 35 anni, quindi io sono subentrato da circa 14 anni, quindi il grosso del lavoro è stato fatto da mio padre e dai suoi sodali. E stiamo andando avanti bene, abbiamo una bella sede in cui c'è anche la scuola di musica del Cotton, quindi cerchiamo di portare avanti anche gli studi e la preparazione didattica. E invito tutti a venirci a trovare sia d'estate durante il festival che negli appuntamenti invernali che sono
circa. Ma volentieri,
lo faremo, lo faremo. Lo faremo. Nel frattempo facciamo una ricerca, diciamo, verso il nuovo mondo insieme a questo tuo, diciamo, progetto con obiettivo newyorkese. Proprio così si intitola il pezzo che stiamo per ascoltare, no?
Sì, Searching for the New World.
Molto bello, Searching for the New World, dall'album The Baggage Room di Emiliano D'Auria, con lui Philip Dizak alla tromba, Dine Stephens sax tenore e poi in sezione ritmica Rick Rosato e Kwaku Sambri, rispettivamente contrabbasso e batteria.
C'è anche molta Blue Note.
Tutto il disco è stato un po' mosso da quest'idea del drive un po' americano, di questo trasporto ritmico che loro hanno, ma è stato anche un modo un po' per mettersi un po' in gioco, nel senso la mia scrittura anche negli album precedenti è molto più dilatata, eterea, penso un po' più aperta, diciamo così, e ritmicamente non ho mai forse osato più di troppo. In questo contesto diciamo che ho provato, ecco, un nuovo mondo, diciamo un po' così.
Luis de Milan, questa era una sua pavana che abbiamo ascoltato con Hopkinson Smith.
Siamo quasi in chiusura, ma al nostro ospite che voglio segnalare ancora due cose. Una è che tu lavori da tempo anche con Luca Aquino,
sì,
che è un musicista, diciamo, tempestoso dal punto di vista delle idee.
Però
proprio
in quel caso guardiamo verso la Scandinavia, no? In qualche modo.
Sì.
E com'è avvenuto l'incontro con lui?
Ma ci siamo incontrati la prima volta, credo, una decina d'anni fa. Io lo invitai con il mio precedente gruppo, lo Iano, in un concerto in Abruzzo e, diciamo, ci siamo subito presi e, insomma, il soffio di Luca e il suono di Luca è qualcosa di unico. E,
sì.
Mi è rimasto dentro a tal punto che poi abbiamo fatto un disco insieme distante nel 2013 e ultimamente gli ultimi due dischi usciti con il mio quartetto italiano, dove c'è anche Ermanno Baron alla batteria, Dario Miranda nelle registrazioni, Giacomo Ancillotto alla chitarra, e Luca ha partecipato come parte attiva. E siamo stati, appunto, parlando di Scandinavia, di zone Nord Europa. L'ultimo disco l'abbiamo registrato, First Rain, in Norvegia, in uno studio, vedi, bellissimo,
giusto, appunto,
non a caso,
a Ginske, nell'isola di Ginske, uno studio proprio all'interno, in mezzo a un fiordo sul mare, qualcosa di incredibile.
Fantastico.
Abbiamo avuto anche la sfacciata fortuna di beccare l'aurora boreale in un periodo in cui non sarebbe stata minimamente contemplata.
Un'altra cosa che non è venuta fuori da questi ascolti, perché qui sei totalmente al pianoforte, quindi acustico, tu hai invece fatto anche una ricerca sull'elettronica nel jazz.
Le tastiere.
Sì, sì, mi sono sempre spinto, perché ho un passato, diciamo, dopo gli studi classici, così ho avuto un approccio anche importante per 5-6 anni, ma in giovane età, con il DJing, quindi ho fatto, insomma, club.
Adesso andiamo dalle parti, verrebbe dire dalle parti di Morricone, perché Sacco e Vanzetti, che tu evochi in questo titolo, l'ha frequentato anche lui. Tu racconti la loro storia in musica, immagino, no?
Sì, penso che sia un capitolo importantissimo della storia americana, comunque, ecco, di come due personaggi così innocenti, perché tali lo sono stati, siano stati condannati da un mondo, quindi un mondo da cui ci si aspetta di essere accolti, in quel caso li accolti su una sedia elettrica, quindi penso che siano l'unico caso nella storia americana in cui il governo, non so sotto quale legislazione, ha ritrattato la sua tesi, quindi ha
si è scusato,
abbiamo sbagliato, quindi questa è una cosa incredibile.
Bene, grazie Emiliano di esserci venuto a trovare, adesso ascoltiamo questo pezzo, The Story of Sacco e Vanzetti, appunto, e però noi invece a Emiliano lo salutiamo, ma noi ci ritroviamo fra una
molto
settimana.
Molto volentieri, e nel frattempo voi
siate babilonici.
Thank you.